Laser.
Statuario, il pingue Buck Mulligan spuntò in cima alle scale, con in mano una ciotola di schiuma su cui giacevano in croce uno specchio e un rasoio. La vestaglia gialla, slacciata, era lievemente sostenuta alle sue spalle dall'aria delicata del mattino. Alzò la ciotola al cielo e intonò «Introibo ad altare Dei».
Oggi, 100 anni fa, il 2 febbraio 1922, quello che è stato definito il romanzo più importante e più influente del Novecento, che ha cambiato il corso della letteratura, cioè Ulisse di James Joyce, vede la luce della pubblicazione nella sua integrità e interezza a Parigi da parte di Sylvia Beach e della sua casa editrice Shakespeare and Company. Precedentemente era stato pubblicato a puntate sulla rivista americana The Little Review. Il primo riferimento fin dal titolo è dunque per Omero e l'epopea del suo eroe Ulisse, appunto, nell'Odissea. Protagonista della vicenda, che ha Dublino per sfondo, è Leopold Bloom, ebreo e irlandese. Coprotagonisti sono l'amico Stephen Dedalus, personaggio già presente nel romanzo precedente di Joyce, intitolato appunto Dedalus, un alter ego dunque di Joyce stesso, e poi c'è Molly Bloom, infedele moglie di Leopold, interprete di un sontuoso monologo che chiude l'Odissea joyciana. In sostanza, il ponderoso romanzo, scritto in forma molto libera, tanto da essere considerato il primo a sancire la dissoluzione dei generi, racconta un giorno nella vita di Bloom, il 16 giugno 1904, un giorno importante anche per lo stesso Joyce, che si unì per la vita a Nora Barnacle, sua futura moglie. Ma racconta anche le vicende del giovane Dedalus, rientrato da Parigi, disincantato e disilluso, e della sensuale, intensissima Molly. Di Ulisse parliamo con l'anglista Enrico Terrinoni, che insegna letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia e che ha tradotto e curato l'edizione integrale dell'opera ben due volte, nel 2012 per Newton Compton e nel 2021 per Bompiani, con testo a fronte. Enrico Terrinoni, cominciamo dal mito omerico. Quanto è importante, quanto è centrale la presenza di questo elemento? Si può pensare di partire da qui per una lettura di Ulisse?
Certamente il mito omerico è il primo contesto di riferimento. Quello che non è chiaro è cosa Joyce ne faccia, ovvero sicuramente non si adatta al mito omerico l'Ulisse, in quanto traspone le vicende in tutt'altro modo e cambia chiaramente tutto, i personaggi, l'ambientazione e tutto. E ci sono delle corrispondenze, ma sono corrispondenze in qualche modo trasfigurate. Posso fare l'esempio del principale protagonista dell'Ulisse, Leopold Bloom, che dovrebbe corrispondere a Odisseo, ma è tutt'altra persona. Bloom sa di essere tradito dalla moglie, cosa che non avviene a Odisseo, anzi l'opposto, e però non serba sentimenti di rancore né di vendetta, mentre sappiamo perfettamente che nell'Odissea, quando Odisseo torna a Itaca, fa strage di tutti quanti i pretendenti della moglie. Quindi è come se Joyce in qualche modo voglia legarsi al mito passato, ma al contempo quasi correggerlo e renderlo più umano e meno violento.
L'Ulisse viene definito come un libro oscuro, difficile da decifrare, e Joyce ne era consapevole. Si tratta di una oscurità progettata, premeditata. E perché?
C'è una frase nel testo molto interessante del protagonista giovane Stephen Dedalus. Questa frase è: abbiamo l'oscurità nell'anima. Joyce era consapevole che gran parte della realtà che noi vediamo e anche dell'identità che possediamo ci è oscura. Questa è una realtà che oggi ci spiega anche la scienza, sappiamo così poco dell'universo, sappiamo così poco della mente umana. Joyce era convinto di fare non una letteratura fotografia del reale, ma una letteratura vita. Una letteratura che fosse vita, e quindi la vita è oscura, la vita è caotica, la vita ci riserva delle sorprese, cose che non ci aspettiamo in ogni momento, e Joyce voleva riprodurre questa sorta di letteratura esistenza che doveva essere complessa come l'esistenza.
Una delle ragioni che rendono l'Ulisse di difficile lettura è la scrittura di Joyce, che è stato definito funambolo della parola, sono le sue sperimentazioni linguistiche, i suoi equilibrismi, la disinvoltura con cui mescola prosa, poesia, dialoghi teatrali, inventando dei neologismi.
La scrittura di Joyce è una scrittura nuova, lo è tuttora. Uno dei suoi grandi biografi, Richard Ellman, nel 60, pensate, scrisse «Dobbiamo ancora apprendere a diventare contemporanei di James Joyce». È una scrittura nuova per il suo tempo, una scrittura nuova per oggi, non solo per la commissione di generi. Esistono alcuni episodi, insomma, capitoli di questo testo che sono scritti in forma drammatica, come ad esempio il quindicesimo, oppure parti del nono, che a un certo punto della narrazione ci troviamo di fronte a un dramma, ovvero a un play, ai personaggi che hanno delle battute, che hanno degli aside. Esistono poi delle tecniche che lui affina, come quelle della registrazione del pensiero, quindi abbiamo l'ultimo episodio, quello in cui Molly Bloom si trova nel letto a pensare al suo passato, ai suoi futuri, ai suoi presenti, e lo fa senza interpunzione, senza punti, senza virgole, senza apostrofi, per cui le parole assumono anche una forma diversa, assumono un significato diverso in base alla loro visibilità alternativa. Joyce sperimenta. Ogni episodio dell'Ulisse è una sperimentazione stilistica. Esiste il 14° episodio, è quello in cui lui sostanzialmente fa la parodia di tutti gli stili della letteratura inglese, a partire dalla letteratura anglosassone per arrivare a quella medievale, per arrivare fino al gotico e agli anni della sua contemporaneità. Sicuramente è un esercizio stilistico. Non è vero che è soltanto un esercizio stilistico. Per molti anni si è dato più importanza a come Joyce scriveva e meno a quello che stava dicendo. Io credo che le due cose, il come e il cosa, vadano di pari passo. Cioè, Joyce sta mandando dei messaggi rivoluzionari e politici attraverso la rivoluzione della parola.
Sì, ci sono molte cose nell'Ulisse di Joyce e uno dei modelli per lui è la commedia di Dante. Però anche la presenza di Shakespeare è fortissima e ricorrente nelle pagine del romanzo, a cominciare dal primo capitolo in cui si introduce la figura di Amleto.
Sono entrambi importanti. Dante e Shakespeare sicuramente sono per l'Ulisse dei capisaldi, dei punti di ispirazione. Joyce amava Dante e amava la lingua italiana grazie a Dante. Impara la lingua italiana perché vuole leggere Dante in originale, si avvicina alla lingua negli anni dell'adolescenza. E Shakespeare ovviamente è il principale esponente della letteratura del paese vicino dell'Inghilterra, e bisogna considerare che Joyce aveva una grande opinione di sé ed era convinto di poter in qualche modo stare alla pari con i grandi, per cui non si occupa mai davvero di scrittori minori, ma sempre dei grandi scrittori. Per cui possiamo leggere sicuramente l'Ulisse come una riscrittura anche dell'Amleto di Shakespeare. Nell'Ulisse non c'è un solo Amleto, ce ne sono due. Stephen Dedalus è l'Amleto giovane e Leopold Bloom è sicuramente un Amleto più attempato ma anche più saggio. E questa dualità appresa da Shakespeare poi si riparte in mille rivoli. Io, se dovessi rispondere alla domanda quali sono gli autori più importanti dell'Ulisse, chiaramente avremmo Omero, Shakespeare e Dante, come per il Finnegan's Wake avremmo invece Giordano Bruno e Giambattista Vico.
Ulisse ha anche un riferimento autobiografico, anzi il 16 giugno è celebrato come Bloomsday nel mondo e dedicato a letture del romanzo. Ma quanto è importante, e in particolare quanto importa, l'inserimento del romanzo nel contesto autobiografico ma soprattutto storico, in particolare quello irlandese, con i rivolgimenti politici di quegli anni?
L'Ulisse è una storia con la S minuscola inserita in una storia con la S maiuscola. È la storia di un giorno, che è il 16 giugno. L'Ulisse inizia intorno alle 8 del mattino del 16 giugno e finisce intorno alle 3-4 del mattino del 17, quindi meno di 24 ore, e abbiamo questo romanzo di 1000 pagine che ci raccontano 24 ore. Il tentativo di Joyce è quello ovviamente di un iperrealismo, di arrivare ai limiti della rappresentazione realistica, dire davvero, raccontare davvero ogni secondo di una giornata. Ma questa giornata particolare, questa storiella, così la chiamava lui, è inserita in una macro storia, che è quella principalmente dei rapporti fra Inghilterra e Irlanda. Joyce è un irlandese, ma la Dublino di cui sta parlando fa parte della Gran Bretagna ancora nel 1904, quindi è una colonia. È una colonia che subisce le vessazioni dell'impero britannico, prima fra tutte quella dell'imposizione di una lingua, la lingua inglese. Gli irlandesi parlano la lingua degli oppressori, e questo è un motivo per Joyce anche di rivalsa, quasi di vendetta, per cui nell'Ulisse si vendica nei confronti della letteratura inglese scimmiottandola e diventando lui l'autore principale della letteratura degli oppressori. Con il Finnegan's Wake ristrutturerà proprio la lingua, scriverà un libro che suona inglese e che invece è un inglese fatto colonizzare da tante lingue minori. Quindi l'ambiente storico è fondamentale, non si può leggere l'Ulisse al di fuori della storia, eppure è stato fatto per molti decenni, principalmente da tanti studiosi americani che avevano meno interesse per le dinamiche coloniali. Oggi si sta arrivando invece a una percezione più precisa del fatto che Joyce era appunto un irlandese che scriveva principalmente per il proprio popolo e per far aprire gli occhi a un popolo oppresso, e poi proprio per rendere questo suo localismo internazionale, tanto è vero che abbandona l'Irlanda, viene nel continente, va a vivere anche in Svizzera, vive in Italia per tanti anni, poi vive a Parigi, ma il suo attaccamento alla madrepatria rimane indissolubile, non c'è davvero mai un allontanamento con la mente dall'Irlanda.
Down at Margate, looking very charming, you are sure to meet those girls, dear girls, those lovely seaside girls. With sticks they steer and from another pit to give the boys a treat. In pique silks and lace, they tip you quite a playful wink. It always is the case, you seldom stop to think. You fall in love, of course, upon the spot, but not with one girl, always with a lot. Those girls, those lovely seaside girls, all dimple smiles and curls.
La scrittura di Ulisse mette sotto pressione in modo particolare i traduttori di quest'opera, e la lingua italiana è forse quella che propone più traduzioni di questo testo, anche da parte di poeti e anche in tempi recenti. Innanzitutto, come spiega questo fatto?
Io sono d'accordo con uno dei grandi studiosi di Joyce, Giorgio Melchiori, uno dei, diciamo, dei curatori della prima traduzione. Non la fece lui, ma insomma curò l'introduzione e la revisione, e Melchiori sosteneva insieme ad altri che Joyce è in parte anche uno scrittore italiano, non solo perché visse in Italia, a Trieste, ovviamente Trieste non era ancora Italia, ma la popolazione era italiana, e visse lì per 10 anni, poi per 7 mesi qui a Roma, ma anche perché scrisse molto in italiano, scrisse tanti articoli in italiano per i giornali, fece conferenze in italiano, e soprattutto perché aveva adottato la lingua italiana come lingua di famiglia, per cui fra lui, la moglie e i figli si parlava in italiano e anche in triestino, tra l'altro. Quindi l'adozione che Joyce fa della lingua e della cultura italiana è completa. Questa vicinanza, anche se vogliamo spirituale, tra un autore irlandese e la cultura italiana ha fatto sì che l'interesse per lui fosse enorme in questo paese, non solo nelle città in cui ha vissuto, Trieste principalmente, ma anche Roma, ma anche in tantissime altre città. In Italia ci sono dei Bloomsday a Salerno, c'è un Bloomsday importantissimo che si fa a Genova con Massimo Bacigalupo. È una cultura, quella italiana, che in qualche modo deve tanto a Joyce, e però ha dato anche tanto a Joyce. Io credo che questo sia il motivo per cui tanti editori, tanti colleghi traduttori traducono l'Ulisse, traducono anche altre opere. Abbiamo tantissime traduzioni delle altre opere di Joyce. Dell'Ulisse risulta molto interessante vedere che proprio in un anno come questo ne sono uscite, penso, 4 o 5.
Lei, Enrico Terrinoni, ha affrontato la traduzione di Ulisse 2 volte, una prima volta 10 anni fa per Newton Compton e ora in tempi recenti per Bompiani. Perché ha sentito la necessità di tornare sulla sua traduzione e quali sono state le maggiori difficoltà e i dubbi da risolvere?
Direi che sono due missioni diverse. La missione che portai avanti con Newton Compton 10 anni fa era quella di rendere l'Ulisse popolare e sfatare il mito della complessità dell'Ulisse, e quindi renderlo per il libro comico che è, per il libro irlandese che è, e non museificarlo, non nobilitarlo come era stato fatto in passato, e quindi in qualche modo toglierlo dalle mani dell'accademia. Io sono un accademico, sono un professore, ma mi rendo conto che i professori negli anni hanno in qualche modo privatizzato l'Ulisse, l'hanno reso un qualcosa di proprio, quasi troppo difficile per il lettore comune. Quindi avevo 10 anni fa questa missione, avendo studiato in Irlanda con uno dei massimi popolarizzatori dell'Ulisse, Declan Kybert, io avevo l'intenzione di rendere questo libro leggibile per tutti, esattamente come è leggibile in inglese. Oggi c'era bisogno di un'altra cosa, c'era bisogno di un'edizione di scavo, un'edizione di studio che potesse diventare uno dei punti di riferimento non solo per il lettore comune ma anche per lo studioso di Joyce, per cui con Bompiani abbiamo scelto di fare l'edizione con il testo a fronte. Questa nuova edizione dell'Ulisse, pubblicata a novembre e già in ristampa, è un'edizione che incorpora anche l'originale, testo a fronte di Joyce, con le varianti filologiche, ovvero le varianti lessicali, le parole diverse che sono nelle varie edizioni dell'Ulisse, poi ha un apparato di note, quasi 300.000 parole di note, poi ha le mappe, ha le corrispondenze numeriche, cioè è un libro che in qualche modo si pone una missione diversa, non quella più di popolarizzare, ma di diventare in qualche modo uno strumento per chi vuole approfondire.
ed è appena uscito da Feltrinelli il suo libro dedicato al soggiorno romano di Joyce. Il titolo è Su tutti i vivi e i morti. Perché è tanto importante per la biografia professionale di Joyce questo soggiorno finora poco scandagliato?
Studi su Roma esistono, ma sono studi accademici che non sono mai davvero usciti dal circuito scientifico. Mentre le biografie di Joyce a Trieste, come quella di John McCourt, oppure le biografie generali di Joyce, quella di Hellman o quella di Gordon Bowker, e i libri su Joyce hanno raggiunto un pubblico vasto. I libri su Joyce a Parigi, i libri su Joyce in Irlanda, ovviamente hanno un pubblico di lettori comuni. In Italia, a Roma, la situazione romana è invece rimasta un po', se vogliamo, all'interno delle biblioteche. Per cui io sentivo la necessità di rendere noto al di fuori degli specialisti un periodo importante, un periodo di 7 mesi e 7 giorni. Joyce si trasferisce a Roma che ha sostanzialmente 24 anni, un figlio piccolissimo e la compagna di una vita nora, va a lavorare in banca e in questi mesi lavora talmente tanto che non riesce a scrivere nulla se non un mare di lettere da cui riceviamo tantissime informazioni, e in questo suo soggiorno molto travagliato, in cui ha incubi notturni, in cui vive male e odia anche la città di Roma per certi versi, in questo soggiorno ha le maggiori intuizioni della sua vita, prima fra tutte quella dell'Ulisse. In una lettera comunica al fratello che ha in mente un racconto dal titolo Ulisse, che ha come protagonista questa persona che dovrebbe essere un ebreo a Dublino, poi si scoprirà, noi studiosi sappiamo che non era ebreo, ma Joyce lo pensava, e quindi ha la prima intuizione dell'Ulisse nella capitale del Regno d'Italia. Non solo l'Ulisse, ma anche il più grande racconto che Joyce scrive, ovvero The Dead, che potrebbe essere tradotto sempre i morti, ma in realtà per un'ambiguità profonda The Dead vuol dire anche il morto, come si vede nelle traduzioni dei Vangeli, ad esempio. E questo racconto gli viene in mente a Roma, nella città della morte eterna. Un altro fattore importante di questo soggiorno romano è il fatto che l'unica opera teatrale che Joyce scrive, ovvero Exiles, un titolo che potremmo tradurre in 3 modi, esiliati, esili o esuli, pensate alla complessità, questo testo ci racconta dell'esilio di una coppia, che poi sono sostanzialmente modellati sui Joyce, che avviene a Roma, non avviene a Trieste o a Parigi, avviene a Roma. Quindi Roma è una sorta di centro occulto della sua scrittura, che emerge attraverso il trauma e che diventa davvero produttivo in termini letterari.
Enrico Terrinoni, come si pone il lettore di oggi nel XXI secolo di fronte all'Ulisse di Joyce? È cambiato qualcosa rispetto a quel Novecento che vide in quest'opera l'inizio di una nuova letteratura e la fine dei generi tradizionali?
Il lettore coevo che lesse l'Ulisse allora rimase chiaramente scioccato, non solo per l'immensità dell'operazione, ma anche per la vivacità e la veracità della missione che Joyce stava ponendo. Joyce ci pone di fronte a un mondo che non ha più segreti, in cui noi entriamo nell'intimità delle persone, le vediamo al bagno, le vediamo mentre fanno i bisogni, le vediamo ragionare su pensieri che di solito teniamo per noi stessi, che invece Joyce mette alla ribalta. E quindi il lettore di allora rimase sicuramente affascinato e sconvolto da questa grande rivoluzione letteraria. I lettori di oggi sono abituati a ben altri shock, principalmente per via del fatto che sono cambiati anche i media della rappresentazione. Ma quello che può ancora insegnare Joyce è sicuramente un messaggio per il futuro. L'Ulisse di Joyce è una sorta di risposta a una domanda non ancora ben formulata. È un libro del futuro in quanto si propone di insegnarci a essere persone nuove. Il protagonista maschile, Leopold Bloom, inaugura la sua giornata, e siamo nel 1904, facendo la colazione alla moglie, sapendo che la moglie lo tradirà. È un uomo nuovo, un uomo che non serba rancore, un uomo che non vuole vendetta e che anzi è pronto in qualche modo a migliorarsi per cercare di recuperare le situazioni in cui si è venuto a trovare. Credo che l'Ulisse abbia da insegnare il pacifismo, l'internazionalismo, la capacità di uscire dalle difficoltà con il pensiero, con l'astuzia e a volte anche con il silenzio.
Yes. And how he kissed me under the Moorish walls. And I thought, well, as well him as another. And then I asked him with my eyes to ask me again, yes. And then he asked me, would I, yes, to say yes, my mountain flower. And first I put my arms around him and I drew him down so he could feel my breasts all perfumed. Yes, and I could feel his heart going like mad. And yes, I said, yes, I will, yes.
Sì, e come mi baciò sotto il muro moresco. E io pensavo, vabbè, o lui o un altro, fa lo stesso. E allora gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora, sì. E lui mi chiese se io volevo dire sì, dire di sì, mio fior di montagna. E per prima cosa gli misi le braccia intorno, sì. E me lo tirai addosso, sì. In modo che mi potesse sentire il petto tutto profumato, sì. E il suo cuore era come impazzito. E sì, dissi, sì, voglio. Sì.
Il monologo di Molly, che chiude il romanzo, è stato più volte portato sulla scena. Lo abbiamo ascoltato in inglese dalla voce dell'attrice Sharon Nilon e in italiano dalla voce di Arianna Scommegna, che ne è stata interprete e autrice, insieme a Gabriele Vacis, che cura anche la regia, dell'adattamento del testo per la scena. Si intitola La Molly, sottotitolo Divertimento alle spalle di Joyce. La produzione è di ATIR, Teatro di Ringhiera, è andato in scena la prima volta nel 2001 ed è uno dei cavalli di battaglia di Arianna Scommegna. Come nasce l'idea di portare Molly in scena?
La storia risale ai tempi della scuola, dell'Accademia di Teatro, quando l'ultimo anno della scuola il nostro maestro Gabriele Vacis ci disse: come compito scegliete ognuno un monologo. E a quell'epoca io incontrai l'ultimo capitolo dell'Ulisse di Joyce, non avevo mai letto l'Ulisse, e trovai tramite un amico che mi regalò questo capitolino che si vende anche da solo, Molly Bloom, e mi disse: Arianna, questo è proprio per te. Iniziai a leggerlo e fu un amore proprio a prima vista, al punto che dissi immediatamente sì, e da quell'amore nato a scuola, poi anni dopo, quando ormai ero diplomata, lavoravo, chiesi proprio a lui, a quello che era stato la scintilla che aveva fatto muovere questa prima passione, di aiutarmi nel metterlo in scena. E quindi è nata così, perché poi Gabriele Vacis è stato proprio per noi un punto di riferimento e lo è tuttora. E mi disse: Arianna, la traduzione che c'è è un po' datata, ce n'è un'altra che avevano fatto per Piera degli Esposti ed era molto bella, però non aveva quel linguaggio che ti aiutava a sentirlo, perché è un flusso di coscienza, no? E quindi mi disse: lavoriamoci insieme. Abbiamo preso le traduzioni che abbiamo trovato e ci siamo messi proprio a quattro mani a riscrivere insieme, ma non abbiamo cambiato quello che è la sostanza di questo testo meraviglioso. Noi abbiamo solo reso più agile il fatto che il pubblico sentisse il fruire della parola proprio come un flusso di coscienza, perché a volte le traduzioni, soprattutto se sono datate, rischiano di far sentire la parola non sciolta, liquida, no? Ti sembra più letteraria, un po' dura, gnocca, e poi appunto a teatro non credibile. A teatro senti di più quando la parola è vecchia. Fai solo un'opera di letteratura, invece il teatro ha bisogno del corpo, della voce, ha bisogno di sentire la materia viva. Questo non vuol dire che in tutti gli spettacoli tu devi adattare il testo, ma in un flusso di coscienza sì, perché flusso di coscienza nessuno pensa con le censure o con il perbenismo o con un pensiero articolato. Vedi, anch'io quando sto parlando, sì, poi io in particolar modo, ci sono persone che parlano che sembrano dei libri scritti, ma tu quando pensi fai le associazioni analogiche che hanno anche delle sporcature, che nell'originale c'è, solo che le traduzioni non sono facili.
La sua traduzione era quella di De Angelis. Voi vi siete trovati confrontati con una traduzione che non era soddisfacente, che non era al passo con i tempi, ma non vi siete limitati a, diciamo, modernizzare il monologo, lo avete rivisitato in chiave contemporanea e con un'ambientazione milanese, quindi lo avete riscritto e calato in una realtà e in una quotidianità tutta milanese. Per questo Molly è diventata la Molly.
Certo, sì, abbiamo scelto di fare questa operazione perché io credo, come ho detto anche prima, il lavoro di traduzione sui testi non c'è una regola, non è che tutti gli spettacoli tu li devi modernizzare e allora devi riportarlo a te e alla tua storia e alla tua città, non è così. Ma il flusso di coscienza ti chiede che tu aderisca totalmente, se no cosa sta a fare il pubblico? Starei a guardare una seduta che parla e che si sente che stai facendo un'opera di letteratura? No, se io seguo un flusso di coscienza, io voglio vedere il flusso di coscienza, voglio sentire cosa vuol dire quando nella testa ballano le parole con i sentimenti. Questa variazione, questa composizione musicale fatta anche di tutti i liquidi che attraversano questa donna. E quindi il fatto di avere scelto Milano è per essere proprio totalmente aderenti a questa necessità. Il testo parla di cose piccole, di pensieri che tu fai prima di andare a dormire. Allora se dentro questo flusso ci metto che tu senti anche un'origine, perché nessuno parla in dizione, pensa in dizione, nemmeno gli attori pensano con la dizione, sono come i sogni, no? I pensieri, sono sporchi, sono anche imbarazzanti, sono teneri, tutti abbiamo un'inflessione che ci definisce come essere umano, poi puoi scegliere di fare Ecuba e la fai senza nessuna intonazione e non mi importa che sia, non deve essere di Milano perché Ecuba è universale. Invece Molly ha bisogno che sia particolare, perché più particolare è lei, più diventa universale. È così la scrittura di Joyce.